dopo questa carrellata di per vedere, vedete come Gesù è un fine psicologo, cerchiamo di delineare quali possono essere le vie per una sana autostima e facciamo in realtà un sunto di quello che abbiamo detto fino adesso, tanto per portarci via, per fissare qualcosa. Sono cose che abbiamo già detto, ma forse dirle così in maniera sintetica può aiutare. Abbiamo detto accettare la propria unicità. Io sono unico. Irripetibile, ho tutto un valore in sé per questo motivo. Se Dio mi ha voluto perché ha voluto proprio me e me così. Io sono amato da Dio così come sono e mi abilita a perfezionarmi sempre di più, ma parte, ecco, diciamo anche la materia da cui Dio parte per amarmi è questa, non ce n'ha un'altra. Io sono il migliore Paolo Squizzato agli occhi di Dio perché sono l'unico, ecco. E mi ama così. Liberarsi dalle illusioni che ci facciamo di noi stessi, abbiamo detto. Diciamo addio ai sogni, al fantasticare su di noi. Guardate che molta sofferenza, sapete da cosa deriva? E proprio quello deriva da una parte quello che avremmo voluto essere, che vorremmo essere, dall'altra da constatare quello che siamo. Ora, questo dislivello, il dislivello tra quello che vorremmo essere e quello che siamo, provoca in noi una sofferenza indicibile. Perché siamo sempre frustrati. Beh, la frustrazione è questa, no? C'è un salmo bellissimo, salmo 130. Non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze. Smettiamo di andare in cerca di cose grandi. Ma anche riferimento a noi stessi.
Cosa hai detto, salmo?
130, versetto 1. Se hai una buona autostima, accetterai di essere debole. Ma perché non dobbiamo accettare le zone d'ombra che ci sono? Cioè, e questa è una cosa, io anche ascoltando tante persone, confessando anche, no? Ma perché non ci riconciliamo con questo? Ma se... Questo è un discorso troppo complesso. C'è un passo, mi piacerebbe poi avere, non so, modo di... C'è un passo che è di una rivelazione incredibile in Giovanni 15, è il brano del tralcio unito alla vite. Sapete che Gesù dice, no? Chi porta frutto, chi non porta frutto, il padre lo pota, lo taglia, lo trancia e lo butta via. Ma perché tra l'altro andrebbe anche questo specificato, perché non è che Dio, no? Cioè praticamente Giovanni dice... Se non ami, se non porti frutto, la tua vita si è consumata così, Dio non può farci niente, ti sei autogiocato fuori dall'amore, quindi ti sei consumato nel nulla. Poi dice, ma chi porta frutto viene potato. Traduzione tremenda, perché, come dire, porto frutto e vengo ancora potato, no? Cioè, ma allora Dio proprio è tremendo. Uno lo taglia, l'altro lo pota, ma... no, infatti la traduzione non va proprio. Dice, lo purifica, che è un'altra cosa. Ma questa adesso semmai lo riprendiamo dopo se volete, perché ci porterebbe lontano. Ma dobbiamo abbandonare l'illusione di diventare ciò che mi piacerebbe diventare. Non è arrivare all'idea che mi sono fatto io. C'è un passo sempre di Isaia, Isaia 11 mi pare, quando dice arriverà il tempo in cui il lupo e l'agnello possono dimorare insieme. E boia, questa cosa è grandiosa. perché quel tempo è arrivato. Con Gesù di Nazaret, con l'incarnazione di Dio, per il fatto che, che Dio si è fatto carne perché l'uomo diventasse Dio, noi siamo già in questa situazione, siamo esseri divinizzati, possiamo permettere che dentro di noi possano abitare e coabitare il lupo e l'agnello. Il problema, sapete qual è? È quello che noi passiamo la vita a voler uccidere, sparare contro il lupo che ci portiamo dentro, perché ci hanno detto che il lupo non va bene, che il lupo è cattivo. Ma se verrà il tempo, dice il profeta, che i due possono pascolare assieme, e lasciamoli pascolare assieme, adesso possono. L'importante, continua Isaia, che un fanciullo li guiderà. È Cristo il fanciullo. Con Cristo possiamo permetterci che le zone d'ombra e le zone di luce possono coabitare. Ma perché non possono? E perché dobbiamo farci del male uccidendo il lupo? Perché uccidere una parte di noi vuol dire uccidere noi stessi. Ma perché dobbiamo essere più pii di Dio? Ma se a Dio va bene così come siamo in questo momento, ma perché vogliamo farci del male? Mettiamo nelle mani di Dio quello che siamo, se Lui vorrà ci toglierà le parti che non ci piacciono. E sono venuto a commentare Giovanni 15, non volevo farlo, ma in fondo è questo purificare. Cioè, in qualche modo Gesù dice, ma vai avanti così. Tu ama, nella tua vita ama. Prenditi cura dell'altro, dona, sii Signore. Realizzati, perché l'unica cosa che realizza non è essere senza peccato. Ci realizzerà il bene che facciamo all'altro, ci compirà. E poi le parti di te che non ti piacciono, che ti fanno anche schifo, le tue debolezze, le tue cadute, queste sono affari di Dio, tu continua ad amare, perché se continui a concentrarti, incentrarti nel tuo limite, nel tuo peccato, quello diventerà il tuo mondo e tu annegherai lì, e invece no. Ma perché non possiamo permetterci di vivere quello che siamo? Vi racconto un aneddoto. Fyodor Dostoevskij, un grande scrittore russo, ha vissuto un dramma che è quello, lui aveva delle debolezze, come tutti gli uomini, e lui aveva la debolezza in particolare del denaro, del gioco, e delle donne. E lui a un certo punto si è domandato, ha chiesto anche al suo padre spirituale, no? Ha chiesto di poter interrompere la sua attività di scrittore. Ha detto, io con quello, adesso dico io così, ma con quelle zone d'ombra, quello schifo che mi porto dentro, non posso permettermi di scrivere quello che scrivo. Cioè, come se avesse, fosse autocondannato in qualche modo, non posso prendere in giro, perché poi c'è una teologia altissima, parla di Dio in maniera altissima, adesso riesco, no? E il padre spirituale gli dice, no, tu continua a scrivere con quello che sei, perché tu ti salverai non quando non troverai più questi limiti, questo peccato dentro di te, ma per il bene che avrai fatto all'umanità attraverso i tuoi scritti. Cioè il bene che tu fai attraverso quello che scrivi è molto più grande di quello che tu puoi vivere dentro, a livello di contraddizione. A volte noi ci autopuniamo, e in questo modo, in questo autocentramento, questo concentrazione sui nostri limiti, ci perdiamo un sacco di opportunità, di relazioni, pensando che prima dobbiamo mettere in posto il nostro mondo interiore e poi possiamo anche permetterci, altrimenti sono, come si dice, non contraddittorio ma ipocrita, no? Ma questo non è ipocrisia, cioè tu hai un tuo mondo interiore, ma tu puoi fare del bene con quello che sei. Ma d'altra parte gli evangelisti hanno vissuto questo e Gesù non l'ha mai rimproverati per questo. Venite e vi farò pescatori di uomini, cioè vi impiegherò a fare del bene, tirerete fuori gli uomini dall'inferno, il mare era quello, pescare gli uomini vuol dire tirarli fuori dall'inferno. Io vi chiamo a questo, non vi chiamo a essere senza peccato. E dobbiamo riconciliarci con questa cosa, perché ci facciamo tanto bene, purtroppo molta predicazione, molta catechesi è nata in questa linea, bloccando generazioni di persone con grandi disastri. Comunque, devo accettare la mia storia, la mia biografia, abbiamo detto, perché ogni ferita può trasformarsi in perla. Tutto ha un senso, anche la mia storia tremenda che mi porto dentro, ha un senso. Con l'incarnazione, e d'altra parte con l'incarnazione diventa la storia di Dio. Nel momento in cui Dio si è incarnato, ha fatto sua la propria storia. E quindi, se adesso tutto è in Cristo, Cristo sta andando, ci sta portando e mi sta portando verso un porto di bene. Evitare i confronti, abbiamo detto. Non permettere che gli altri abbiano potere su di noi. Quanto potere abbiamo dato agli altri? No, liberiamoci. Liberiamoci. Christian Bobin diceva, sempre in un altro libro, dobbiamo nascere due volte per cominciare a vivere un po'. È bello, eh? Dobbiamo nascere due volte per cominciare a vivere un po'. E forse la prima vita è vivere appunto da attori per fare bella figura di fronte agli altri, o comunque dare quello che gli altri si aspettano da noi. E invece la seconda vita è finalmente vivere per quello che siamo, da vivere. L'unica cosa di cui dovremmo avere paura è degli abusi di potere degli altri su di noi. Quanti abusi di potere? No, per quanto l'altro mi possa ferire, per quanto possa abusare di me, ovviamente questo abuso non è quello sessuale soltanto, ci sono molti abusi molto più sottili, che durano anche una vita, anche nei rapporti di coppia, sapete, anche a livello di relazione, quanti... Quanti abusi proprio giocati in relazioni così, di contratti falsi in fondo, no? Io ti do se tu mi dai in qualche modo. Abbiamo una dignità che nessuno potrà mai toglierci, e questo a credere nel proprio valore. Io ho un valore, una dignità che nessuno potrà mai togliere, per quanto male mi possa fare. C'è una santa africana, Bakita, la conoscete? È stata schiava per una vita, poi affrancata, e ha cominciato una via che la porta alla santità. E in un suo scritto dice una cosa bellissima. Io sono stata in mezzo al fango, ma non mi sono imbrattata. Si può stare una vita in mezzo al fango, anche, ma senza sporcarsi. E il fango ce lo buttano dentro, anche addosso agli altri. Ma non ci lasciamo sporcare. Ma perché io sono di Dio? Perché io sono suo? Perché sono in Lui? Et illesum, qualcuno la conosce, e chi non la conosce mi invito di conoscere. Et illesum è una ebrea che ha fatto un percorso incredibile che l'ha portata, poi è morta in un campo di sterminio. E si è convertita, ecco, erano gli anni in cui si stava convertendo, un bellissimo rapporto con Dio, e lei a un certo punto si sta accorgendo, l'ebrea si sta accorgendo che il mondo sta cambiando, perché le restrizioni, la cattiveria, l'odio si stava scatenando contro gli ebrei, e lei una mattina va a fare una pedalata fuori la città e ci sono tantissime strade interdette agli ebrei, non poteva passare in bicicletta da delle strade, e lei dice: dappertutto ci sono cartelli che vietano le strade per la campagna a noi ebrei, ma sopra quell'unico pezzo di strada che ci rimane c'è pur sempre il cielo, tutto quanto. Non possono farci niente, non possono veramente niente. possono renderci la vita un po' spiacevole, possono privarci di qualche bene materiale o di un po' di libertà, ma il cielo non ce lo ruberanno mai. Bello questo, eh? Cioè, nel momento in cui sei in rapporto col cielo, il cielo è dentro di noi, avere Dio in noi, avere il cielo in qualche modo, perché noi siamo il cielo di Dio. Ma basta, questo basta. È lì che viene fondata la nostra dignità, il nostro valore. E gli altri non hanno più potere, non possono entrare lì. Lui ci dona il nostro autentico valore che nessuno può portarci via. Avere fiducia in se stessi non vuol dire essere forti, abbiamo detto, alla moda umana, ma accettare quello che siamo. O meglio, credere che quando sono debole è allora che sono forte, e questa è la rivelazione cristiana. Paolo nella seconda Corinti 12:10 dice proprio questa: quando sono debole è allora che sono forte. Dico una cosa ancora, recupero una cosa di prima. Abbiamo detto che l'unica cosa di cui dovremmo avere paura in realtà è gli abusi di potere degli altri su di noi. Di questo dobbiamo avere paura. Ed è quello, quando ci accorgiamo che gli altri hanno avuto un abuso di potere su di noi, dobbiamo avere il coraggio anche dell'aggressività. Chi ha fatto il corso l'anno scorso sui vizi, mi pare, no, l'anno scorso devi dire tu, 2 anni fa sui vizi, comunque, quando abbiamo parlato dell'aggressività, dell'ira, c'è un'ira, c'è un'aggressività buona, perché tu con l'aggressività non permetti all'altro di impossessarti. Hai bisogno prima del perdono, perché se il perdono non passa dall'aggressività non si arriva a nulla. Perdonare vuol dire prima essere aggressivi, allontanare il carnefice, tenerlo lontano, perché guardate che ci sono delle situazioni, forse qualcuno di voi lo sa, che il carnefice tu continui a tenertelo unito, per quanto male tu ti abbia fatto, c'è un legame tra, e questo è il legame perverso. Invece devi avere il coraggio di allontanarlo, prendere le distanze, in modo che non abbia più potere su di te, e allora, e solo allora, comincerai un percorso di perdono che può durare anche una vita. Ma prima devi allontanarlo. E poi c'è la via della fede, una via, i monaci antichi invitavano al ruminazio. Cosa vuol dire? Vuol dire, loro, i monaci, e questa è una cosa, lo vedremo poi nel prossimo incontro, Evagrio Pontico insegna questo, al mattino ascoltavano la parola, facevano lezione, leggevano la parola. Durante il giorno si portavano via nel lavoro, in officina, nei campi, no? Anche adesso dovrebbe essere così, ma una frase, una piccola frase, e quella ruminarla tutto il giorno. Una frase sola, non un brano, una sola frase. E questo dovrebbe, io penso che se imparassimo a ruminare delle parole della scrittura, impariamo ad avere un'autostima splendida. Perché? Perché acquisiamo un grande valore di noi stessi, perché comprendiamo e sappiamo, sperimentiamo di essere preziosi agli occhi di Dio. E uno di questi potrebbe essere Isaia 43:2 seguente. Sentite Isaia cosa dice: non temere, io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, l'acqua è l'inferno, l'acqua è il male, tu mi appartieni, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno, se dovrai passare in mezzo al fuoco non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, perché io sono il Signore tuo Dio. Romani 8. Chi ci separerà dall'amore di Cristo, da questa unione? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, il confronto, il giudizio, mettiamoci tutto quello che vuoi. E lui dice: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati, perché l'amore è forte come la morte. nulla potrà separarci dall'amore di Cristo. E poi ancora Sio 49 dice: si dimentica forse una donna del suo bambino? Ebbene, anche se queste donne si dimenticassero, io non ti dimenticherò mai, ti ho disegnato sulle palme della mia mano. Bellissimo. In una lettura cristologica, sapete cos'è quel segno sulle mani? Sono i segni dei chiodi di Cristo sulla croce. Da quel momento noi siamo disegnati nelle stimmate di Cristo, per quello che Gesù ha portato in cielo anche le sue stimmate, perché è asceso al cielo col suo corpo, ma corpo ferito, perché noi siamo quelle ferite, noi siamo in quelle ferite. Ora, se sappiamo di essere in quelle ferite, che sono il massimo dell'amore per l'uomo, di cosa temiamo? E poi l'ultima, e concludo, se arriva a un'autostima buona di sé, al valore di sé, abbiamo detto, soltanto quando si sperimenterà come Zaccheo la gratuità. A fare il bene. Perché siamo fatti per quello. L'uomo è fatto per dimenticarsi, in qualche modo, per decentrarsi. L'uomo è per natura eccentrico. Eccentrico vuol dire al suo centro, fuori di sé, e dice all'altro: tu sei più importante di me, tu vieni prima di me. Allora, se l'uomo vive questo al cuore compiuto, non ha più bisogno di nulla. E tutti possiamo fare del bene, tutti, nessuno escluso. È curioso che Dio ha sempre chiamato a fare del bene, cioè a prendersi cura degli uomini, cioè a fare le leggi di Dio, nella storia sacra, sempre persone profondamente segnate da limiti, debolezze e povertà. Ma non è un caso. Ha scelto un Mosè che era balbuziente, Geremia che non ne azzeccava una, era anche giovane, dice: ma io sono giovane. Giuditta, una ragazzina che riesce a decapitare il suo nemico, Oloferne. Giacobbe, claudicante, riesce a riconciliarsi con suo fratello grazie alla sua malattia, grazie a quella ferita. Giuseppe d'Egitto, un povero disgraziato che viene venduto e macellato quasi all'inferno, cioè l'Egitto, ed è salvezza per i suoi fratelli. Gesù, che sceglie 12 disgraziati quando aveva a disposizione l'intelligenza del Tempio di Gerusalemme, non ha scelto un sacerdote, non ha scelto un pio israelita, ha scelto 12 persone, uno peggio dell'altro, uno l'ha tradito, uno l'ha rinnegato e gli altri sono scappati, un po' debolucci, un po' fragili. E quando lui parlava di croce, di dono, loro parlavano di potere. Signore, ma dacci due posti un pochino vicino a te, va, quando sarai nel tuo regno. Anche la madre si è messa, no, di questi due. Giacomo e Giovanni. Allora, Dio, per fare le cose più grandi, ha scelto le persone più deboli. Penso che dica qualcosa anche tutto questo. Allora possiamo dire che il senso del valore di sé può essere soltanto accolto e ricevuto da un altro facendo esperienza di gratuità. E un altro è Dio, ma soltanto perché ci invia ai fratelli. Anzi, forse la povertà, i difetti, l'incapacità, le proprie debolezze possono essere proprio la carta vincente per cominciare a uscire da sé e prendersi cura. E in ultima analisi, allora chi vive così può contrastare la logica del mondo. Il grande terrore dell'uomo è quello di finire nel nulla. Per quello che si scrivono libri, si costruisce, si fanno grandi opere di carità, ospedali, mausolei, per rischiare di non cadere nel nulla. Ma il Vangelo ci dice che l'unico modo per non cadere nel nulla è prendersi cura degli altri. Se ci sentiamo essere amati, possiamo permetterci il lusso di amare gli altri. E come dice Paolo, alla fine, l'unica cosa che rimarrà e l'unica cosa che costruirà veramente è la carità. Bene, questo è un excursus su una tematica importante e complessa, come avete potuto notare, su un tema anche affascinante. E sono degli spunti di letteratura su questo, su questa, ce n'è molta, in questi ultimi anni si sta moltiplicando. Però ascoltarla almeno una volta ogni tanto può fare del bene. Lascio la parola a voi se qualcuno vuole sottolineare un aspetto, aggiungere qualcosa. Io ascolto. Abbiamo 10 minuti. Prego.
Quando si parlava della ragazzina, la ragazzina morta, perché Cristo gli dice da quelli da mangiare, perché ci si riferisce all'anoressia? Non può essere il fatto che questa bimba fosse sempre stata indicata come un qualcosa di figlia di...
Un ruolo.
Quindi gli dargli da mangiare... Perché non interpretarlo come dargli se stessa, dargli un ruolo, dargli un riconoscimento?
Sì. No, certo.
Fosse la ragazza.
Io vi ho portato un'interpretazione di Dreverman che mi è piaciuta perché messa lì quella frase, forse in commentari e autori forse più pii di Dreverman, che Dreverman è un po' sopra le righe. Interpretano quella frase, quel versetto in senso eucaristico, no? Datele da mangiare, hanno già visto l'Eucaristia, però mi sembra un po' forzato. È vero che il Vangelo si presta in qualche modo a varie interpretazioni, no? E io ho provato quella che mi sembrava la più congeniale, no? Ma ovviamente non. Però è vero anche quello che dice, nel senso che noi abbiamo bisogno di mangiare. In questo senso noi abbiamo bisogno di quel cibo che ci riporti a essere pienamente noi stessi. E quindi per lei voleva dire datele da mangiare, cioè datele un marito. Cioè datele la possibilità di diventare madre. Ma perché? Ma perché Maria ha partorito tra i 12 e i 14 anni, Gesù. Cioè era quella l'età, no? Allora capite che e questa viene ancora considerata la figlia di un ruolo. C'è un altro passo molto importante che è l'emoroissa, e non è un caso che è legata a questo, no? È un'inclusione. Questa donna che da 12 anni perde sangue. Ma perdere sangue cosa vuol dire? Vuol dire perdere vita. Ora questa donna, se si è ridotta così, è perché per una vita probabilmente ha sempre dovuto anche, no, questo bisogno di realizzarsi, di esistere per corrispondere alle attese. Questa donna ha vissuto forse di prestazioni per una vita, 12 anni è una vita, no? è un numero completo. Allora si può vivere una vita di prestazioni, cioè il nostro valore sta nelle prestazioni che riusciamo a dare agli altri. Ci si ammala, si può perdere vita, si può morire.
Però, non lo so, io non intendevo almeno interpretarlo di cui viviamo adesso, perché credo che questa lettura faranno parte anche questo approfondimento anche alla luce della vita attuale. I 12 anni di allora non sono i 12 anni di adesso, ovviamente, no? Perché se dovremmo riportarla al momento di oggi, usare un marito, fatelo fare dei figli.
No, ma cercare di capirmi, per quell'epoca lì essere madre era essere a tutte, non essere madre era una maledizione, cioè non essere madre a quell'epoca lì era la sterile, è una morta, non esiste. Allora darle un marito voleva dirle tutto, ora forse dargli un ruolo, dargli un lavoro, dargli un posto nella società, un riconoscimento, in questo senso qua.
Non posso dire che come figlia del farmacista, non del farmacista ma...
del parroco. Parla forte.
Quindi, vivere non il tuo ruolo, non vivere quello che sei, ed essere sempre figlia di, moglie di, nipote di, ti porta all'anoressia. Allora no, per vuol dire rifiutare, non trovare più spazio per te, e quindi è come avere una montagna, essere messa in una buca e sotterrata. Essere messa in una buca sotterrata vuol dire morire. L'anoressica di oggi, che allora non c'era, però il significato è lo stesso, che voleva dare, vuol dire non avere più speranza di vita, non avere più fede in nulla, non avere un'uscita di sicurezza. E allora, simbolicamente, perché allora non esisteva mica l'anoressia, figura se esisteva, però simbolicamente l'anoressica è colei che chiede di morire, perché non ha più speranza di vita. Quindi, in questo senso...
La psicologia dice che l'anoressia è Adele. L'anoressia è questo tentativo in qualche modo di cioè questo desiderio di uccidere la madre, lo diceva una psicologa. Desiderio di uccidere la figura materna, sta in questo, no? Perché appunto è un modo per staccarsi in qualche modo. Qualcun altro vuole dire ancora qualcosa in questi pochissimi minuti che ci rimangono?
Io volevo ringraziarti, Don Paolo, perché...
Parla forte perché...
Volevo ringraziarti perché hai toccato il tema dell'aggressività, no? Funzionale, diciamo, per poi fare un percorso di perdono. Io ho conosciuto questa situazione quando c'è stato il tradimento di mio marito e praticamente è venuto fuori questa aggressività di me che non conoscevo, perché era sempre stata, come dire, tenuta a bada dall'educazione, anche dalla natura, dal mio temperamento, da tante cose. Quando praticamente questo fiume, no? Questa diga, come chiamarla, è straripata, debordata, veramente ho scoperto di me un'aggressività, una forza, perché è una forza potente, no? Che è venuta fuori senza, come una perdita di controllo, come una cosa che va a rotoli, proprio contro rotulus, no? E subito si sono spaventati tutti in casa perché mi conoscevano come una persona mite. E io stavo in questa condizione perché sono stata per un po', perché è un percorso, no? Non è immediato, non è che se mi scatino una volta poi ho risolto il problema, c'è stata tutta una sequenza, no? Soprattutto quando venivo a contatto con la menzogna, con quella cosa che mi faceva soffrire. Ebbene, è stata funzionale perché non ho avuto più paura di incontrare l'animale, cioè la mia animalità, non so come dire, quella cosa dentro che è potente, forte, no? E questo mi ha permesso di uscire da quella condizione, è stato funzionale, anche se gli altri cercavano di contenermi, ma io non ero incontenibile, no? Cioè veramente nessuno più poteva controllarmi. E quando poi sono uscita da questa situazione, quindi il percorso del perdono, ho pensato tra di me, beh, è Cristo che governa l'animalità, il buon pastore, no? E io mi sono fidata che quella cosa che vivevo era buona, perché se stavo sull'educazione, se stavo sulle cose ricevute, quell'aggressività l'avrei cercato di contenere e di tenere la barra. Invece sono andata oltre, non so come dire, no, ho lasciato che...
Questo aspetto è importante, lo dicevo prima, no?
Grazie.
Noi abbiamo quegli aspetti, di quei lupi che ci portiamo dentro, che noi vogliamo fare fuori perché appunto la tradizione, la catechesi, i genitori, gli educatori ci dicono non va bene, no? Avere i lupi dentro, ma lupi può essere tutti gli aspetti, anche le zone d'ombra. In qualche modo, se c'è un Cristo, il fanciullo di Isaia, no? Che li guida, se li sottomettiamo a Cristo, possono lavorare a nostro favore. Cioè è questa la grandezza anche da cogliere in qualche modo. Noi ci portiamo dentro delle potenzialità sopite, castrate, perché non vanno bene, ma se sottomesse a Cristo possono volgersi a nostro favore. Quindi in questo caso c'è un'aggressività buona. Ci sono degli aspetti considerati negativi che in alcuni momenti possono trasformarsi in positività. Pensate soltanto in tutto il discorso della, ad esempio, della timidezza. Ci sono delle persone che per la timidezza, che poi bisogna vedere chi è un timido, ma accettiamo che ci sia il timido ha, molte volte ha una vita morta, non si espone mai, ha una vita nell'ombra, nel nascondimento. Ma perché? Comincia a lavorare chiedendoti se questa timidezza non può essere volta al bene. Il timido, anzitutto, ha una capacità di ascolto che è incredibile, ad esempio. Ha una capacità di ascolto che pochi hanno, e questo è un aspetto negativo, è un aspetto positivo. E così tante altre cose, no? Cioè non c'è da buttare, noi siamo troppo veloci a buttare via, perché siamo più pii di Dio, ma Dio può veramente stupirci molto se lo lasciamo lavorare dentro, alla nostra umanità, perché abbiamo delle potenzialità che sono impressionanti. Basta in qualche modo tirarle fuori, ecco, lavorarci sopra. Bene, non voglio rubarvi tempo, sono le 18. Vi ringrazio della partecipazione, il programma li avete, chi non fosse inserito nella mailing list può dirlo a Patrizia, che è nella reception. E verrà inserito nella mailing list e ogni tanto bombardato dalle iniziative di questa casa. Penso che... Buona serata a tutti.